Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time, il momento del giustiziere, Jerry Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, oggi è un appuntamento particolare, abbiamo un ospite che ti lascio l'onore di presentare perché è persona comunque per te di un certo rilievo. Quindi
sì,
a te.
Anche perché oggi è, diciamo, abbiamo una storia vivente, diciamo. Noi piace spesso raccontare delle storie anche per gestire meglio il presente, cioè noi, io ripeto sempre, siamo chi siamo stati. E allora la maniera per poter capire molte cose che ci circondano è spesso avere il gusto e la passione di sentire delle storie, di aver raccontato delle storie. E allora oggi la storia che raccontiamo è una storia che sembrerebbe un film, come direbbe Lucarelli, sembrerebbe un film se non fosse stato tutto vero e se nella quota di verità che questa storia si porta appresso non ci fosse una quota di dolore immensa che non è mai stata, diciamo, sanata dall'uomo e per chi crede, diciamo, nell'ultraterreno, probabilmente chissà come e quando sarà sanata. Allora, con noi Giovanni Paparcuri. Chi è Giovanni Paparcuri? Molti di voi lo sanno, è stato l'autista di Rocco Chinnici, sopravvissuto a una strage. Pensate, sopravvivere a un'autobomba, e già quello è una storia. E poi è l'uomo che Falcone e Borsellino vollero al loro fianco per fondamentalmente informatizzare il maxi processo, e da lì quel che ne consegue, insomma, grazie, diciamo, alla sua attività soprattutto, è diventato anche un custode un po' dei segreti dei due giudici, e poi ha fatto una bellissima iniziativa negli ultimi tempi, di cui parleremo alla fine, come lieto fine di questa storia. Quindi cominciamo dall'inizio. Innanzitutto buongiorno
a
Giovanni.
A voi.
Cominciamo dall'inizio. Tu hai detto di, diciamo, avere provato vergogna davanti ai parenti delle vittime di quella strage, parliamo del 29 luglio 1983, per il semplice fatto di essere sopravvissuto. Cosa ricordi tu di quel 29 luglio?
Di quel 29 luglio ricordo solo gli attimi molto prima della strage, cioè sono arrivato sul luogo della strage, che già c'erano ad attendermi Bartolotta, l'appuntato, il maresciallo, e davanti il portone c'era, come al solito, il povero Stefano Lisacchi. Di tutte le persone che sono morte, al di là del consigliere Chinnici, i carabinieri, io stesso, che noi abbiamo scelto di fare quel tipo di lavoro, quindi il rischio che si correva era nel conto. Quello che mi fa più rabbia è la povera morte del povero Stefano Lisacchi, che l'unica colpa che aveva questo signore era quello, se il consigliere Chinnici, prima di andare via, non gli stringeva la mano, suo signore non andava, non ritornava a lavorare.
Chi era questo signore?
Era il portiere dello stabile.
Era il portiere dello
stabile, così ossequioso, ma non quello servile, al solito, come diciamo il lecchino.
Certo.
Molto educato, anche perché il consigliere Chinnici si voleva fare bene, è una persona umana, chi l'ha conosciuto sa benissimo.
Cioè, ogni volta che lui usciva.
Lui l'aspettava proprio davanti il portone. E se il consigliere, lui restava, era fermo, sempre con la mano tesa verso il consigliere, lui gli stringeva la mano e poi ritornava a lavorare. Questa mano, ripeto,
è stata la sua colpa.
È stata l'unica colpa, è stata questa.
Quanti anni avevi in quel
giorno?
Io
in quel giorno avevo 27 anni, ma ritornando al senso di colpa che uno avverte per essere rimasto in vita, ma non è... E comunque avviene sempre, parliamo tra virgolette, riflessi incondizionati, perché tu non ci pensi, perché praticamente è una cosa stupida da dire, però esiste la sindrome del sopravvissuto. Io vi posso anche raccontare che nel 2001, quando ho ricevuto un attestato dall'ONU come vittima di mafia, io sono riuscito a parlare con il figlio del consigliere Chinnici, l'ho chiamato in disparte, io a Giovanni, gli ho detto: Giovanni, ti devo chiedere scusa.
Addirittura.
Assurdo, sì. Io ho chiesto scusa perché quel giorno io quando sono arrivato praticamente i carnefici avevano preparato una trappola. La trappola qual era? Che avevano lasciato tra la una 500 e la 126 uno spazio apposta per farmi andare a posteggiare là.
Ecco.
E io mi sono portato dietro sempre, già se non avessi
il
posteggiato.
Il rimorso,
ecco.
Cioè abboccasti a quest'amo.
Quando sono arrivato là, non so se si può dire in radio, sì. Quando sono arrivato ho detto mizze caru culo.
Vabbè, certo.
Perché
si può
là
dire, non
era
ti preoccupare.
Effettivamente molto difficile posteggiare là. Ma la cosa più che poi fa rabbia, altre cose, voi forse vi ricorderete, la storia del libanese Bushel Begassan,
sì.
Che aveva preannunciato una strage. Quindi poteva benissimo istituire una zona di rimozione. Comunque, al di là di questo, sono arrivato là, ho detto mizze caru culo, ho posteggiato. E il mio rimorso di coscienza era quello, appunto, gli dico a Giovanni Chinnici: Giovanni, mi devi scusare se ho posteggiato là. Lui è rimasto a bocca aperta, dice: Giovanni, il signor Paparculi mi dava detto.
Tutto si sarebbe aspettato tranne che quello.
Sì, tranne che quello. Poi l'altra cosa che poi mi porto tuttora, anche se ne parlo, è quella di essere sopravvissuto, ma non perché io mi sento in colpa. Perché quella strage ha prodotto tra il maresciallo Trapasse, l'ha puntato Bartolotta, 9 orfani. Io non ero sposato, quindi...
Cioè, eri l'unico che non aveva figli ed è rimasto in vita.
Ecco, è rimasto in vita. Che poi, tra l'altro, indirettamente la vita me l'ha salvata, l'ha puntato Bartolotta.
Perché?
Perché quel giorno addirittura Bartolotta non doveva essere neanche di servizio. E infatti un'altra delle cose che mi ha meravigliato quando sono arrivato sul luogo era la presenza dell'appuntato. Quando sono arrivato, appunto, la sua presenza mi ha meravigliato. E la cosa che doveva farlo, la prima cosa che faceva quando si arrivava sul luogo della personalità, la prima cosa che faceva la tutela, che in quel giorno era l'appuntato, sì. Bartolotta, teneva per mano una ricetrasmittente. Questa ricetrasmittente, quando si arrivava a una macchina blindata, lui la doveva posizionare sulla blindata. Quel giorno era incazzato perché non doveva essere di servizio. Quando io sono arrivato mi ha detto: Giovanni, me lo fa un favore, la vai a prendere nell'Alfa Sud, che era circa 20 metri di distanza, e la posizione sulla blindata. Io così ho
quella
fatto.
Distanza di metri,
quella
distanza che ti ha salvato.
No, mi ha salvato perché io generalmente anche l'autista salivamo dopo che il consigliere salisse in macchina,
sì.
Dovete considerare che la blindata era posteggiata a non più di un metro e mezzo, due metri dalla 126. Quindi io, se ero all'impiedi quel giorno, io qua non sarei qua. Non sarei
saresti
qua
stato sbalzato un centinaio di metri di distanza.
Bravissimo. Quindi io vado a prendere la ricetrasmittente, ritorno sulla blindata, mi seguo sulla blindata, quindi ho perso tempo perché dovevo posizionare fisicamente, dovevo mettere questa ricetrasmittente sul cruscotto, quindi la dovevo posizionare fisicamente. Però io avevo sempre gli occhi, il pensiero al consigliere Chinnici. E guardavo, facevo questo tipo di lavoro, avevo già chiuso i miei sportelli lato guida e avevo lasciato aperti quelle dove saliva il consigliere all'appuntato, che era la tutela. In quel frangente io perdo tempo, quindi mi accorgo che il povero maresciallo Trapassi fece il solito segnale. Il solito segnale qual era? Era con la mano, faceva così, per dirci di prepararci. Si doveva preparare il militare della radiomobile più i ragazzi della scorta, ma in realtà questo segnale, oltre ad essere un segnale per noi, fu anche il segnale perché quella zona, poi abbiamo saputo, che era circondata da tutti gli uomini d'onore. A circa 100 metri, proprio in linea d'aria, c'è la chiesa di San Michele,
certo.
Sopra un cassone un camion, c'erano travestiti da muratori Madonia Antonino e Brusca Giovanni.
Questo ce lo dice la cronaca.
Questo,
anni dopo,
molti anni dopo, che hanno svelato come sono avvenuti realmente i fatti, e questo segnale è stato anche per loro
il là,
e
per
poi
premere
da quel
il
momento
tasto.
In poi non ho capito più niente.
Non hai più ricordi?
No, cioè ho dei ricordi particolari che non...
Ecco, intanto a me c'è cioè, complimenti per la lucidità, perché tu ricordi tutto al dettaglio e parliamo di tantissimi anni fa,
sì,
è una cosa
incredibile.
L'83, quindi, cioè ricordi tutti i passaggi,
sì, tutti
quasi
passaggi.
È normale per una persona che ha passato quella che ti avevo passato.
No, tu. Perché sono cose che tu non puoi dimenticare. Non mi ricordo chi l'aveva detto, un incontro ho avuto con il professore Buttitta, che è morto l'altro, sì. Giorno, ha detto: per ricordare il ricordare il presente, per bisogna ricordare il passato.
Ed certe cose, è anche il motivo con cui abbiamo iniziato,
ecco,
questa trasmissione.
Non bisogna mai dimenticare, ma non perché è successo a me, poteva succedere
a chiunque.
Okay. Però anche per quando incontro i ragazzi, per sottolineare la morale di Cosa Nostra. Poi figuratevi che là c'era un panificio, se questa strage l'avessero fatta in un giorno di scuola morivano tanti bambini
innocenti. 338-625-2521 è il nostro numero WhatsApp per fare domande, per intervenire, per dire anche testimonianze di quel giorno, perché magari chi all'ascolto l'ha vissuto quel giorno, magari lì da vicino oppure no, insomma, per partecipare a questo che è un incontro oggi veramente particolare qui su Radio Time.
E quindi cominciamo a entrare anche nella storia, perché in realtà quello che è, diciamo, la scena cruenta di questa vita che sembra un film, in realtà è soltanto l'inizio di una storia. Cioè questa storia inizia con un'esplosione, e quindi se fosse un film sarebbe un inizio davvero forte, strong, come dicono gli inglesi. Ecco, poi tu finisci a lavorare con Falcone. Come inizia il vostro sodalizio?
Faccio un piccolo passo indietro, sì. non vi rubo. Io il dottore Falcone l'ho conosciuto che ero addirittura suo autista. Adesso tutti, dopo da quando muoiono queste persone, tutti siamo diventati amici, collaboratori,
certo,
e cose varie. Io vi posso assicurare che quell'ufficio, l'ufficio istruzione, era un ufficio che si lavorava tantissimo. E nessuno ci voleva andare, né magistrati, né collaboratori, né autisti, e cosa varie. Quindi andare lì, io sono andato a finire in quell'ufficio, io addirittura avevo lasciato le ferrovie per andare a fare quel tipo di lavoro, ma ironia della sorte ero stato assegnato al presidente del tribunale e non rischiavo niente. Io volevo,
certo,
rischiare qualcosa, ma non perché sono masochista, stiamo parlando, io sono entrato nell'80,
sì,
quindi i primi 2 anni ero con il presidente del tribunale, non rischiavo solamente di ingrassare perché lui andava nei convegni dove si mangiava e cose varie. Poi per una questione, io siccome ho un carattere particolare, non carattere, però la mia personalità, per punizione, perché avevo avuto dei problemi con uno dei dirigenti, sì, per punizione, perché quello è un ufficio punitivo, per punizione mi hanno trasferito all'ufficio istruzione.
Perfetto.
E per la punizione, per essere ancora più esemplare, mi hanno assegnato al dottore Falcone. Lo racconto perché l'incontro al dottore Falcone è stato uno dei più brutti. Noi abbiamo litigato praticamente, perché quando mi hanno presentato il dottore Falcone, mi hanno presentato, questo è il suo nuovo autista. Lui stava lavorando, ancora gli uffici erano a pian terreno, stava lavorando, abbassò gli occhi, stava, attraverso gli occhiali da lettura, e fa: lei è contento di essere qua? Io onestamente ero contentissimo, però per il modo come ero stato trasferito in quell'ufficio, per niente. E io francamente gli ho detto no, dottor Falcone. Lui ha cambiato espressione di volto, espressione del viso, mi ha buttato letteralmente fuori dalla stanza. Non mi ha dato nemmeno il tempo di replicare, per dirvelo anche il carattere del dottore Falcone.
Sì. Facciamo una pausa.
Sì, è il momento di una pausa. Appunto, io ricordo ai nostri ascoltatori sempre il numero di WhatsApp 338-625-2521 per intervenire in diretta, perché oggi appunto è una puntata, un appuntamento col giustiziere molto molto particolare. Ci ospite con noi Giovanni Paparcuri, che appunto è stato tra gli altri l'autista anche di Rocco Chinnici, del dottore Falcone, come lui appunto piace ricordarlo, e noi appunto in qualche modo cercheremo di scavare sempre più a fondo in questa storia che ha dei risvolti veramente, veramente unici.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Vicinanza. modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha a che fare con me. Se questa città confonde, allora siete in due. Farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il coraggio è il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha a che fare. D'estate, oh, Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio,
quel conforto che ho
a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore.
E siamo ancora qui con il giustiziere, con Geri Palazzotto, oggi ospite d'eccezione Giovanni Paparcuri, sopravvissuto alla strage di appunto via Pipitone Federico del 29 luglio 83, in cui perse la vita purtroppo il magistrato Rocco Chinnici. Siamo con lui che appunto sta raccontando proprio con diciamo la vividezza, no, dei ricordi di quello che lui stesso ha visto quel giorno, quello che successe il 29 luglio del 1983. E non so soltanto, perché poi lui appunto venne assegnato anche al dottore Falcone.
Sì, adesso siamo arrivati infatti al, diciamo, al sodalizio con Falcone. E allora, Paparcuri, come funzionava questo team per imbastire il maxi processo?
Allora, bisogna fare una piccola puntualizzazione. Intanto è la nota dolente quello che succede a un sopravvissuto, perché per lo Stato, bisogna anche dirlo, io non faccio nessuna critica, non ho mai parlato male dello Stato, l'ho criticato per alcune decisioni che ha preso, però per un sopravvissuto, per una persona che rimane ferita in una strage, per il Ministero è un grosso problema, perché a loro conviene che la persona muore, quindi viene poi archiviato e messo da parte, e poi ci saranno le commemorazioni e cose varie. Quindi bisogna anche raccontare che nonostante io sia rimasto gravemente ferito, ma non va bene, ripeto, io l'ho scelto di fare quel lavoro. Però la prima cosa che ha fatto il Ministero, mi ha retrocesso di un livello. Cioè praticamente io ero un autista, mi ha retrocesso e mi ha fatto diventare commesso giudiziario. Quindi faccio un'altra piccola premessa, perché si parla sempre, noi siamo eroi, le persone che rimangono ferite o chi fa un determinato lavoro è un eroe. No, non siamo un eroe.
Tu dipendente ministero?
Del Ministero di Grazia e Giustizia. Grazia e Giustizia. Adesso si chiama, esatto, Ministero della Giustizia. Perfetto. Però sì, mi viene da sorridere, perché nel mio caso, anche degli altri sopravvissuti, di giustizia non c'è stato mai niente.
Sì.
Ce n'era pochissima. Ma non è stato, non è questo il problema. Il problema è che, ripeto, poi non sanno più che cosa farsene. Quindi io sono ritornata là, addirittura mi piace, ripeto, sottolineare che il colonnello medico, che era l'ospedale militare, perché quando ci succede qualche cosa l'ospedale militare si prende, ci curano, e l'ospedale militare addirittura mi voleva riformare. Io avevo 27 anni, ho detto no, io voglio tornare a lavorare. Comunque sono tornato a lavorare, sono rientrato nell'85, già si stava informatizzando il Max Processo, perché l'aveva iniziato una ditta esterna, una ditta di Roma. Dottore Borsellino conosceva la mia passione per l'informatica, anche perché cercava personale interno che desse una certa garanzia e rispettasse i segreti dell'ufficio, quindi chi meglio di me, saltato in aria, quindi poteva dare questa garanzia. Mi portò il 16 aprile dell'85 in quelle stanze che adesso fanno parte del bunkerino, i luoghi della memoria. Dice: Giovanni, vuoi cominciare? Ho cominciato, ripeto, il 16 aprile dell'85 a continuare quel tipo di informatizzazione, e ho finito di occuparmi di informatica nel dicembre 2009.
Che cosa era esattamente? Erano microfilmature?
Praticamente, sì, gestire Max, stiamo parlando del Max Processo. Intanto bisogna dire che non è stato solo un Max Processo, c'è stato il BIS, il TER, il 4.
Che mole di dati stiamo parlando?
Mole di dati come numero, come pagine. Ecco, come pagine siamo intorno ai 4 milioni e 5 milioni di pagine, migliaia di volumi e centinaia di faldoni, perché poi vengono, e gestirla alla vecchia maniera, ricordarsi anche il dottore Falcone, che aveva una memoria da elefante, quindi ricordarsi quelle cose anche per lui era molto difficile. Come tu hai visto l'altra volta, c'erano anche i suoi appunti che erano proprio relativi al Max Processo.
Ci stiamo arrivando. Esatto. Entriamo nella parte più interessante.
Più tecnica.
Allora, il metodo Falcone consisteva in una frase
metodo Falcone era quello di seguire i soldi.
Però tu sei testimone anche di molti aspetti secondari di questo metodo.
Sì.
Sempre le stesse persone, la sua grande capacità di osservazione. Sì. Ci racconti la storia delle vetrate dell'ufficio del giudice, perché quella è proprio il paradigma di come funzionava il metodo Falcone.
L'ufficio del dottore Falcone è posizionato all'interno degli uffici che danno, e le sue finestre, che tra l'altro erano coperte da vetri oscuranti, quindi le persone dall'esterno non potevano vedere all'interno. Il dottore Falcone, sempre in base a questo suo metodo Falcone, che era quello di seguire le tracce, subito dopo l'arresto o contemporaneamente all'arresto di alcune persone venivano sequestrate la documentazione bancaria, e nonostante
gli assegni
distinte di versamento, qualsiasi cosa che riguardasse la movimentazione di denaro, e nonostante noi avessimo nell'ufficio una squadra della Guardia di Finanza si occupasse di fare questo tipo di indagine, il dottore Falcone era così meticoloso che subito dopo il sequestro di questa documentazione bancaria arrivavano milioni e milioni di assegni bancari, e la sua scrivania si riempiva di assegni bancari. Non è un'esagerazione, perché poi si esagera, cioè il dottore Falcone o chi per lui li guardava uno per uno, li guardava veramente uno per uno.
Li spuntavate, tu dicevi.
E quando certe volte chiamava me o chiamava i colleghi, e noi sapevamo che doveva controllare queste cose, a noi ci veniva il freddo. Il freddo, perché il dottore Falcone teneva la stanza, il suo condizionatore a palla. E l'unica cosa che ti diceva, se ti vedeva anche se tu tremavi, ma tremavi sul serio, ma non che ti diceva che fa l'abbasso, ti dava la sigaretta e ti diceva stenga, si riscalda.
E allora le vetrate,
quando poi spuntava tutte queste assegne, addirittura c'erano anche chi aveva emesso l'assegno o chi aveva incassato l'assegno, noi avevamo dei interrogatori o delle testimonianze, avevamo anche le loro firme, quindi le confrontavamo. Lui si accorgeva che certe firme non corrispondevano, o magari qualche operazione era strana. Allora queste persone venivano convocate per essere interrogate come testi. Il test non ha bisogno dell'avvocato. Allora il dottore Falcone, prima di fare entrare queste persone nella stanza, si affacciava dalla sua finestra come una vedetta e guardava attraverso questa finestra come ti ho fatto vedere, si vedevano le persone che erano proprio l'ingresso principale del Palazzo di Giustizia, e vedeva che la stazione, perché la maggior parte di queste persone venivano il pomeriggio. Sì. Quindi la mattina l'avvocato, che è pieno di avvocati, quel pomeriggio vedevano c'erano certi avvocati che erano gli avvocati più titolati, sì. Non faccio il nome perché sì, poi
vabbè, quelli che insomma quelli, i noti,
i più noti, quando vedeva questi avvocati passeggiavano proprio nell'atrio, lui capiva in attesa di qualcosa, e lui capiva quel test che doveva essere interrogato era l'avvocato di quel test.
Cioè lui diceva in pratica perché che, uno che io chiamo come test si è preparato l'avvocato lì, e lui lo guardava, li spiava attraverso questa verità.
Allora,
dopodiché c'era l'inglese.
Poi noi, allora per prevenire che il test diventasse poi imputato per falsa testimonianza, noi avevamo, il dottore Falcone aveva già preparato il nostro avvocato di fiducia.
Che stava in un'altra stanza
che stava
a fumare.
In un'altra stanza, già pronto ad intervenire. Nel corso dell'interrogatorio, allora non convincevano le risposte del test, e il dottore Falcone allora dice: lei da questo momento è imputato per falsa testimonianza, ha diritto all'avvocato. Dice: sì, allora chiamo l'avvocato. No, non si preoccupi, non perdiamo tempo, l'avvocato, c'è l'avvocato di ufficio. Puntava l'avvocato ed era fregato sia l'avvocato di fiducia del tizio e del... Se ancora insisteva nella sua versione, quasi la totalità delle volte, poi il test usciva a certe volte con la manetta o veniva accompagnato dai carabinieri, perché proprio accanto all'ingresso del bunkerino c'è un ingresso che queste scale portano alle celle del...
Cotto e mangiato,
cotto
diremmo.
E mangiato.
Cioè, proprio...
Quindi, poi dopo un certo periodo di tempo, l'avvocato che passeggiava nell'altro, alcuni familiari salivano e cercavano il loro parente o il loro assistito. Dice: ma c'era qua Tizio Caio. Cioè, non si preoccupano, arriverà la notifica dell'ordine, del mandato di cattura.
Cioè, era qui fino a poco fa.
Anche quella, anche il blitz di San Valentino, il mandato di cattura a Buscetta è nato anche dalle finestre, da quello che osservava il dottore Falcone. Perché aveva visto il movimento, questa volta non di avvocati ma di giornalisti, aveva capito che forse era uscita fuori la notizia, quindi si anticipò di 2 giorni, che doveva avvenire 2 giorni dopo, poi invece fu anticipata al 29 settembre dell'84 alle 4 di mattina.
Che attenzione, il blitz di San Valentino è quello che cambia la storia.
Sì, la storia, sì. Che nasce dalla dichiarazione di Buscetta, che erano state spiccate 366 mandati.
Tu Buscetta l'hai incrociato
no,
mai?
No, mai.
Però hai, conosci a memoria praticamente.
A memoria le dichiarazioni di Buscetta, che sono belle da leggere.
Bellissime, io ho dato un'occhiata, grazie a lui.
Non sono come adesso che avvengono gli interrogatori dei collaboratori, vengono registrati gli interrogatori, quindi tu devi trascrivere l'interrogatore e c'è le parole del collaboratore, ma le dichiarazioni Buscetta o di contorno di altri collaboratori in cui è intervenuto il dottore Falcone è bello da leggere, perché se voi vedete questi interrogatori c'è a domanda e risponde
ADR.
Praticamente il magistrato, il dottore Falcone, interrogava Buscetta, gli faceva la domanda, poi Buscetta rispondeva e poi elaborava il dottore Falcone non con fantasia,
ma con una prosa convincente,
una prosa lineare, bello da leggere. Praticamente estraeva il pensiero di Buscetta, quello che voleva dire, lo metteva per iscritto ed è, ripeto, bello da leggere.
E lo faceva a penna.
La cosa bellissima è quella.
E il tuo ruolo qual era?
Il mio ruolo poi era di andare a ritrascrivere queste cose, perché poi doveva poi essere tutto microfilmato e tirare fuori dall'interno dell'interrogatorio tutti i nominativi di cui aveva parlato Buscetta o altri magistrati o altri collaboratori.
Allora, noi continuiamo tra pochissimo, sempre qui al giustiziere, per i vostri messaggi 338-625-2521 su WhatsApp. Ospite con noi oggi appunto Giovanni Paparcuri. Stiamo sfogliando delle pagine di storia che non sono storia di Palermo o storia della Sicilia, si parla di storia italiana.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Terza e ultima parte del giustiziere, dell'appuntamento speciale di oggi con Giovanni Paparcuri. Allora, eravamo arrivati a un punto del racconto cruciale, perché si parlava di assegni. Perché sì, in qualche modo si seguiva la pista dei soldi, appunto. Falcone aveva ideato questo metodo, no? Questo qui dei soldi che vanno seguiti. Se tu segui i soldi, arrivi per forza di cose ai criminali che li hanno prodotti.
E allora, continuiamo questa storia degli assegni.
Tornando perché c'è un colpo di scena. C'è un aneddoto da raccontare che io, ricordandolo, mi metto a ridere, però in quel momento, quando è successo, mi si è gelato il sangue, perché siamo mi pare negli anni 87-88, era l'operazione Calderone, quando si è pentito Antonino Calderone, il catanese. C'erano stati un sacco di arresti, e sempre tornando al dottore Falcone, che controllava questi assegni, un giorno mi chiama: papà, venga qua. E io credevo che voleva essere come al solito aiutato, quindi mi ero messo di fronte alla sua scrivania, però non aveva la stessa espressione serena, era un po' più serio del solito. E quando mi disse: no, giri di qua, mi ha fatto mettere accanto a lui, io mi sono preoccupato, insomma, perché è successo. Prendo un assegno, uno degli assegni che stava per controllare, e mi fa vedere questo assegno e mi dice: di chi è questa firma? Io in quel momento, se mi avessero tagliato le vene, una goccia di sangue non mi usciva, era la firma di mio padre. Era un assegno di 10 milioni perché mio padre aveva acquistato una casa in zona Corso dei Mille. Noi sappiamo che i costruttori in quel periodo erano tutti prestanome dei mafiosi, ancora fare, quindi la sua salvezza. Ho detto: papà, compra la casa, non dare mai contanti, fatti dare anche il compromesso e cose varie. Il metodo Falcone era anche questo, lo racconto, perché il metodo Falcone era quello. Mi chiamò, appunto, io, quando gli ho spiegato il motivo per il quale mio padre aveva emesso quell'assegno, una cosa mi ha detto: c'è il compromesso? Ci ho detto sì.
E quindi la pezza di appoggio, diciamo.
La pezza di appoggio, certo. Non occorreva altro. Lui continuò a lavorare, io ancora fermo là, bloccato, perché mi aspettavo: è finita la tua storia qui dentro. Certo, e mi fa, quando mi ha visto che ero fermo, mi fa: c'è ancora qua? E io con gli occhi disse: che devo fare? Ci vado a lavorare. Ebbene, quell'assegno, questo è il metodo Falcone. Possibilmente in questi, se succedeva in questi giorni, io forse sarei stato arrestato o come talpa, o sospettato come talpa, mio padre presta nome, chissà che cosa. Il metodo Falcone era anche quello, ti dava la fiducia. Infatti avanti vado a lavorare, quell'assegno, però devo dire, anche tutta la documentazione bancaria si trova in banca dati, non è perché da mio padre io non l'ho microfilmato o non l'ho inserito in banca dati. Mi piace raccontarlo questo solo perché mi sono visto, ahimè, anche io coinvolto in questo metodo Falcone.
Ecco, tornando a Falcone, qual è il rapporto con Paolo Borsellino?
Il rapporto era molto amichevole, non l'ho scoperto io, non lo scopriremo mai agli altri o tutti quelli che praticamente si integravano. L'uno integrava l'altro, e il dottore Falcone aveva un modo diverso di rapportarsi con la persona. L'unica differenza, tutti parlano del dottore Falcone, era un freddo, aveva un bruttissimo carattere, veramente un brutto carattere, però
dal punto di vista caratteriale erano diversi.
Erano diversi, il dottore Falcone sembrava freddo, ma in realtà era anche uno molto emotivo e timido. Era diverso, era molto timido, perché secondo me, era perché il dottore Falcone non aveva figli. Il dottore Borsellino era più paternalistico, nel senso perché aveva figli, responsabilità della famiglia e cose varie, mentre il dottore Falcone questo gli mancava. Io posso raccontare quello una volta del pigiamino di mia figlia, che era nata, sì, e si era tenuto questo pigiamino che aveva comprato la signora Francesca, l'aveva tenuto per una settimana lui conservato, perché Francesca Morvillo si vergognava a darmelo e aspettò che ritornasse la signora. E quando la signora ha saputo che non me l'aveva dato, dice: Giovanni, ma gliel'hai data quella cosa, signor Paparcuri? Con l'assordo lui cadeva sempre all'impiedi: e no, Francesca, aspettavo te per darglielo assieme. Ma in realtà lui si intimidì a darmi questo pensierino.
Ecco, praticamente Giovanni Paparcuri ha creato adesso un museo, praticamente,
sì,
che è un museo al Palazzo di Giustizia, dove io sono stato la scorsa settimana, ed è un posto incredibile, è un posto di mille storie, dove quello che stiamo raccontando adesso è soltanto una briciola rispetto alle emozioni, sì, esatto, e alle suggestioni che vengono fuori guardando, perché lui in pratica ha ricostruito le quattro stanze cruciali. che sono la stanza dove stavano loro con i computer dell'epoca, le attrezzature per la microfilmatura, la stanza del dottore Falcone con la cassaforte, e poi bellissima questa scrivania dove sono tutti gli assegni e soprattutto la deposizione, l'interrogatorio di Buscetta, scritte a mano con la grafia di Falcone,
gli appunti
di Falcone, bellissimi. E poi c'è la stanza di Borsellino dove c'è uno strano impermeabile.
Sì.
Cosa c'è?
Questo impermeabile faceva parte del, io chiamo, kit di sicurezza, perché mi pare negli anni 70, comunque all'epoca il ministro era D'Arida, se non ricordo male. Sì. Quindi aveva dotato i magistrati di una borsa e un impermeabile. In questo impermeabile andava inserito un corpetto antiproiettili. Il dottore Falcone, come al solito di quelli che voleva mettere alla prova se realmente li volevano proteggere, andò a poligono con la scorta e gli fa: ragazzi, sparate a questo
impermeabile, proviamolo.
I ragazzi erano preoccupati, dice: dottore Falcone, ci mette in difficoltà, ve lo ordino io, sparate. Al primo colpo questo impermeabile, questo corpetto con tutto l'impermeabile è andato distrutto. Quindi è ritornato incazzato e cose varie, però come al solito anche in queste cose, che veramente c'era da piangere e fare uno scandalo,
Perché non serviva a nulla.
Si sono messi a ridere. Tra l'altro poi hanno fatto la prova del 9 con l'impermeabile del dottore Chinnici, che il suo genero, l'ingegnere Averna, era anche perito balistico, quindi lui l'ha provato con la sua 38 e lo stesso ha fatto la stessa fine. Quindi tutti i magistrati non l'hanno più usato, hanno tolto il corpetto antiproiettile, l'hanno usato come soprabito. Però purtroppo il dottore Borsellino fu un po' sfortunato, perché questo impermeabile per lui era lungo.
Perché era bassino, era Borsellino.
Quindi la cosa bella da raccontare, perché in questi giorni a chi lui l'aveva regalato, un suo intimissimo amico, l'ha riportato in questi giorni, ha detto: perché la sede naturale dove tenerlo è questo, in questi uffici. Ecco. Anche la borsa non è stata mai usata, perché loro temevano che la blindatura, se era come quel corpetto, non serviva a niente.
Di indagati eccellenti, di mafiosi importanti, tu ne avrai visti sfilare in quelle stanze?
Io l'ultimo...
Di chi è che hai un ricordo più vivido?
Il ricordo più vivido fu una settimana prima... pochi giorni prima al fallito attentato alla Daura, sì. Fu Gaetano Fidanzati. E me lo ricordo perché quel giorno doveva essere interrogato, poi non so che cosa è successo nella stanza, che addirittura è venuta un'ambulanza a portarlo via, non lo so, forse gli aveva detto che aveva saputo che doveva collaborare, questo andò in escandescenza e cose varie. E quando si è buttato a terra, comunque di preciso non lo so, so che è successo qualcosa. E lui ancora teneva non le manette, aveva i ferri, quando tradurre significa trasportare dal carcere a un ufficio i detenuti. E appunto per questo, quando lui si è buttato a terra o è caduto, ha sbattuto, questo non lo so, con i suoi ferri ha fatto un buchino proprio nella scrivania del dottore Falcone. Io ho riconosciuto questa scrivania appunto da questo buco, perché addirittura questa scrivania era andata a finire in un ufficio al Registro Generale Civile. Quando io sono andata a trovarla, io ho detto: guarda, questa è la scrivania del dottore Falcone, cioè non è possibile. Io mi sono girato, ho detto:
perché c'è il buco di Fidanzati?
Io mi giro, sì. Dimmi se c'è un buco, e in effetti era quello.
Quindi abbiamo gli ultimi minuti, e c'è una cosa molto importante. C'è una cosa molto importante, perché siamo alle stragi.
Sì.
Siamo arrivati quasi alla fine di questa storia.
Sì.
Dopo le stragi accadono molte cose strane.
Sì.
Se ne parla da qualche tempo, ci stiamo studiando un po' tutti, soprattutto noi giornalisti, però ce ne sono alcune che ti riguardano. Per esempio, nessuno dei magistrati che indagano all'inizio sulla strage di Capaci ti chiama, ti sente. Eppure tu sei quello che avrebbe potuto dire qualcosa sulla manomissione dei file del computer di Falcone, rilevata da Genchi e Petrini.
Sì. Questo faccio un'altra precisazione. Quando è arrivato il magistrato da Caltanissetta, doveva indagare sulla strage Falcone, fu un certo Vaccara, Pietro Vaccara, se non mi ricordo bene. E contemporaneamente il dottore Borsellino mi chiamò, è venuto proprio nella mia stanza, mi ha preso per il bavero della stanza e andiamo alla Procura Generale, che questo Vaccara gli avevano assegnato un ufficio alla Procura Generale. Giovanni, mettete a disposizione, perché con tutto il rispetto del suo Vaccara, non capiva niente di Cosa Nostra, come ragionava, perché per decidere un omicidio eccellente doveva essere tutta la commissione, non sapeva dove mettere
le mani. Buscetta, diciamo.
Bravissimo. Quindi il dottore Borsellino praticamente mi ha preso, mi affiancò a questo signore, dice segui tutto quello che fa e poi ogni sera mi viene a riferire. Ma non riferire come uno spione, certo, per carità, sì. Ma in ogni caso io facevo il mio lavoro ed era giusto che riferisse al dottore Borsellino. E quindi ogni sera andavo, io dicevo, dottore Borsellino non sa questo, allora lui, il dottore Borsellino, mi diceva vai a stampare tutta la dinamica, tutte le famiglie mafiose di Buscetta.
C'è un corso accelerato.
Corso accelerato, bravissimo. Poi, e in effetti, il dottore Borsellino indirettamente seguiva queste indagini. Quindi non so se è stato ucciso perché seguiva lui le indagini, però dopo la metà di giugno io andavo dal dottore Borsellino e non mi guardava e non mi rispondeva, quelle le cose che gli dicevo, non mi guardava, aveva lo sguardo assente. Io da quel giorno, non ricordo se fu il 19 giugno o giorni prima, da quel giorno io non l'ho più visto. Praticamente io parlavo con un fantasma, non mi dava più retta.
Che idea ti sei fatto di questa storia?
Io, ripeto, sono sempre mia sensazione personale,
sì,
stragi,
sì.
Specialmente quello del dottore Falcone, la prima cosa che... La strage è avvenuta per vendetta del maxi processo, la prima motivazione. Poi se il Cosa Nostra, perché intanto Cosa Nostra ha paura delle novità, perché forse magari aveva paura il dottore Falcone diventasse procuratore nazionale, però bisogna dire che quando c'è stato, dovevano nominare il procuratore nazionale, certo, al dottore Falcone sono andate solo 2 voti, 3 voti accorti.
E questa è un'altra storia. Tante cose, sì, ci vorrebbero altri,
sì,
giorni.
Ci vorrei,
i famosi,
appunto,
floppy disk.
I floppy disk.
Tu hai raccontato che all'appello ne mancano un po'. Io ho fatto un calcolo, almeno una ventina, sì, dovrebbero mancare. Stiamo parlando dei floppy disk, sì, di Falcone.
Io ero il, ripeto, esperto informatico e con un po' di orgoglio ero il maestro, informatico del dottore Falcone. Gli curavo tutto quello che riguardava anche le sue cose personali.
Anche il data bank,
che è il computer che teneva in ufficio, poi arrivò il Toshiba, quello nero. Quindi travasavo o dal PC o dal databank tutti i dati. Quando lui è partito io ho fatto la copia integrale di tutto. Mi ricordo che proprio qualche settimana, 20 giorni prima, addirittura erano arrivati anche i floppy disk relativi a Gladio. Quindi avevo riversato queste cose e poi le dovevo riversare di nuovo sul disk. Io mi ricordo che ho copiato per intero tutto l'hard disk del dottore Falcone su dei dischetti. E io so che hanno ritrovato al Ministero 80 dischetti.
Esatto.
Okay. Però io non sono sicuro, non posso metterci la mano sul fuoco se avevo preso per fare questo tipo di lavoro 100 dischetti. Se mancano dei dischetti è facile risalire, constatare come si può stabilire.
Esatto.
Perché quando tu fai il backup di un PC c'è l'inizio del backup, ti dice la macchina stessa adesso inserisci il disco numero 1,
certo.
Quindi quando fai il restore, se manca un dischetto e non, il backup, il restore non va,
funziona,
a buon fine,
certo.
Quindi là si può stabilire se realmente mancano dei dischetti. Una cosa che posso dire è questa.
Bene, mi sembra che la storia sia stata...
Io starei ore ad ascoltarlo.
Purtroppo non è una storia completa, ma può darsi che un giorno di questi...
Ma speriamo un giorno non troppo lontano.
No, sicuramente. Ci sarà occasione, anche perché si avvicina comunque quest'anno un appuntamento
comunque
importante.
Comunque, io se posso fare un appello... Sì. Dopo ricordiamoci, il dottore Falcone non solo combatteva la mafia, combatteva anche contro le invidie, le gelosie, non è una novità che racconto io, però io quello che dico alle persone, all'opinione pubblica e cosa va, anche a me stesso, che l'antimafia vera non si fa o al museo, quello che gestisco io, l'antimafia vera si fa dietro le quinte, così come noi facevamo, lavoravamo veramente 24 ore al giorno, la vera antimafia è quella, non si fa nelle passerelle,
nei salotti buoni,
cose televisione.
In televisione, qua noi stiamo raccontando un pezzo della storia, però il mio impegno, l'impegno vostro è quello di Geri Palazzotto, che ho conosciuto fisicamente, lo conoscevo per fama, che bisogna portare avanti certi ideali dietro le quinte, quella è la cosa più importante.
Questa okay, è un, una sottolineatura non da poco. Sì. Noi chiudiamo qui l'appuntamento di oggi col giustiziere. E allora, prima di tutto, grazie a Giovanni Paparcuri che è stato con noi e speriamo di poter riospitare al più presto possibile sempre qua. Geri Palazzotto, il giustiziere.
Massimo Pisciotta,
Tancredi Bua, Alex Armau. E il giustiziere torna in replica questa sera a partire dalle 21, riascolteremo tutto quanto domani mattina a partire sempre dalle 5 ancora una volta riascolteremo e poi in diretta sempre domani dalle 12 alle 13 qui su Radio Time Top City
Radio.
Il giustiziere, la radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.